Buonasera carissimi amici e bentornati al nostro consueto appuntamento. Anche questa sera apriremo la Bibbia, la parola di Dio, nel libro che stiamo studiando in questo periodo, in queste serate, vale a dire il libro del Levitico. Ieri sera, per chi ci ha seguito, abbiamo già guardato i primi 24 versetti del capitolo 25. Versetti che riportano l'argomento dell'anno sabbatico, che non è da confondere con il sabato come giorno di riposo. Poi avevamo già considerato l'anno del Giubileo. Oggi, prima di entrare nel capitolo 26, in cui Dio fa delle promesse ad Israele, ci vogliamo ancora soffermare sull'argomento del riscatto della proprietà, partendo dal versetto 25 di Levitico, capitolo 25. Per finire il capitolo 25 di Levitico, parliamo del riscatto della proprietà, trattato nell'ultima parte del capitolo, dal versetto 25 sino al termine. È una lunga lettura, ma molto interessante, e cercherò di interrompere con brevi commenti, visto che non ci sarà bisogno di grandi spiegazioni, data la sua chiarezza. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse dalla vendita, renderà il di più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del Giubileo, e al Giubileo ne riavrà il possesso. Entriamo subito nel merito dell'argomento. C'è la possibilità che uno si impoverisca, e l'anno del Giubileo era atteso quindi con grande ansia. Potevano rientrare in possesso delle loro proprietà. Leggo ora dal versetto 29 in poi. Se uno vende una casa da abitare in una città cinta di mura, avrà il diritto di riscattarla entro un anno dalla vendita. Il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. Ma se quella casa, posta in una città fortificata, non è riscattata prima del compimento di un anno intero, rimarrà per sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti, non sarà più restituita al Giubileo. Però le case dei villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno, potranno essere riscattate e restituite al Giubileo. Quanto alle città dei Leviti e alle case che essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perenne di riscatto. E se anche uno dei Leviti non avrà riscattato la casa venduta nella sua città, essa sarà restituita al Giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono loro proprietà in mezzo ai figli di Israele. I campi situati nei dintorni delle città dei Leviti non si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne. Qui invece viene fatta la distinzione tra un'abitazione, che oggi diremmo in città, e la proprietà intesa come terra da coltivare. Questa rientrava sotto la legge del Giubileo. Anche le case coloniche erano considerate parte del terreno, e inoltre le proprietà dei Leviti erano un loro possesso per sempre, comunque restituite l'anno del Giubileo. Riprendiamo la lettura dal versetto 35 di Levitico, capitolo 25. Se uno dei vostri diventa povero e privo di mezzi, tu lo sosterrai, come sosterrai lo straniero e l'avventizio, affinché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interesse né usura, ma temi il tuo Dio e il tuo prossimo, viva presso di te. Non gli presterai il tuo denaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un'usura. Io sono il Signore, vostro Dio. Vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Se uno dei vostri diventa povero e si vende a te, non lo farai servire come uno schiavo. Starà da te come un lavorante, come un avventizio. Ti servirà fino all'anno del Giubileo. Allora se ne andrà via da te insieme con i suoi figli, tornerà a casa sua e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Poiché essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese d'Egitto, non devono essere venduti come si vendono gli schiavi. Non lo dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio. Non solo case e terreni erano oggetto di compravendita, ma anche le persone. Vediamo come Dio desidera che anche in questi casi le persone fossero trattate con dignità. Non lo dominerai con asprezza, dice infatti il versetto 43. Prosegue il testo di Levitico 25 al versetto 44. Andiamolo a leggere. Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle nazioni che vi circondano. Da queste comprerete lo schiavo o la schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figli che essi avranno generato nel vostro paese, e saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà. Vi servirete di loro come di schiavi, per sempre. Ma quanto ai vostri fratelli, i figli di Israele, nessuno di voi dominerà sull'altro con asprezza. Se uno straniero stabilito presso di te diventa ricco, e uno dei vostri diviene povero presso di lui, e si vende allo straniero stabilito presso di te, o a qualcuno della famiglia dello straniero, dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato. Lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli. Lo potrà riscattare suo zio o il figlio di suo zio. Lo potrà riscattare uno dei parenti dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. La manodopera presa dai popoli stranieri era proprietà del padrone del terreno ed entrava nell'asse ereditario. Invece l'ebreo era sotto la legge del giubileo, oltre alle altre che regolavano i rapporti civili, e aveva diritto a essere riscattato o andarsene libero al giubileo. In Levitico 25 sta scritto che c'erano naturalmente regole di economia applicate nella determinazione del prezzo, questo per evitare che si approfittasse della situazione. Vediamole, queste regole, leggendo gli ultimi sei versetti partendo dal versetto 50. Farà il conto con il suo compratore dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo, e il prezzo da pagare dipenderà dal numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavorante. Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto tenendo conto di questi anni e del prezzo per il quale fu comprato. Se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il conto con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. Starà da lui come un lavorante assunto con un contratto annuale. Il padrone non lo tratterà con asprezza sotto i tuoi occhi. E se non è riscattato in nessuno di quei modi, se ne andrà libero l'anno del giubileo, egli con i suoi figli. Poiché i figli di Israele sono i miei servi. Essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio. Abbiamo visto quindi l'elencazione di come e quando si poteva riscattare la propria terra. Questo andava a beneficio di coloro che ne rimanevano senza, a causa del loro impoverimento. Così in questo modo concludiamo il capitolo 25 con la consapevolezza che Dio ci ha riscattati dal peccato tramite la morte di suo figlio, il Signore Gesù Cristo, e che il nostro giubileo, come abbiamo visto, è stato il giorno in cui abbiamo creduto in Cristo come nostro Salvatore, colui che ha pagato il prezzo di riscatto per le nostre vite. Anche noi, come detto negli ultimi versetti che abbiamo letto, siamo liberi di andarcene, non siamo più schiavi. Dio è il nostro Signore e noi siamo i Suoi servi per sempre. Ora, nel tempo restante, inizieremo già con il capitolo 26 del libro di Levitico. Questo nuovo capitolo ha come tema le promesse di benedizione, la pronuncia del giudizio e le predizioni o profezie predicate al popolo di Israele riguardo le promesse. Questa è la storia profetica di Israele fino ai giorni nostri riguardo alla terra promessa. Inoltre vengono espresse in modo dettagliato le condizioni necessarie per una futura occupazione della terra. A questo proposito vedremo molti se nei vari capitoli. Dio agirà o reagirà, come vedremo, a seconda delle risposte del suo popolo riguardo a questi se. L'obbedienza è la base per le benedizioni nella terra, è il barometro delle loro benedizioni. Analogamente, io e te abbiamo benedizioni spirituali in Cristo, però ad esse sono connessi dei se. Dio ci ama e vuole far scendere piogge di benedizioni su di noi. Però qualcuno può decidere di aprire l'ombrello dell'indifferenza, del peccato, della distanza dalla parola di Dio, ed in questo modo crea una barriera, quindi si pone nella condizione di non poter ricevere le benedizioni di Dio, le benedizioni che Dio vuole offrirci. Iniziamo giustamente con il prologo di Levitico 26, vale a dire leggendo i primi due versetti. Non vi farete, non metterete in piedi né idoli, né sculture, né monumenti. Nel vostro paese non rizzerete pietre scolpite per prostrarvi davanti a loro, poiché io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore. In questi versetti enfatizziamo di nuovo il rapporto dell'uomo con Dio. Il popolo di Israele deve prestare obbedienza a Dio per poter occupare la terra e rimanerci. Il testo evidenzia tre cose. Primo, non devono avere idoli. La parola ebrea per idolo è elilim, che significa un nulla. Tutto ciò che prende il posto di Dio, quindi, è un nulla. Secondo, devono osservare il sabato. E terzo, devono avere rispetto per il santuario. Questa parte riguarda l'adorazione di Dio, che non deve essere mai dimenticata. Infatti, riconoscere il carattere di Dio è la vera base per ubbidirgli. Continuiamo poi con le promesse di benedizione dal versetto 3 al 13 di Levitico, capitolo 26. Andiamolo a leggere questo testo. Se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione. La terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna daranno i loro frutti. La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia e la vendemmia vi durerà fino alla semina. Mangerete a sazietà il vostro pane e vivrete sicuri nel vostro paese. Io farò sì che la pace regni nel paese. Voi vi coricherete e non ci sarà chi vi spaventi. Farò sparire dal paese le bestie feroci e la spada non passerà per il vostro paese. Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti a voi per la spada. 5 di voi ne inseguiranno 100, 100 di voi ne inseguiranno 10.000. E i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. Io mi volgerò verso di voi, vi renderò fecondi, e vi moltiplicherò e manterrò il mio patto con voi. Voi mangerete il raccolto dell'anno precedente, e quando sarà vecchio lo tirerete fuori per fare posto a quello nuovo. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi, e non vi detesterò. Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio, e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore, vostro Dio. Vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. In Levitico 26, al versetto 3, vediamo il primo se. Se obbedisci, Dio benedice. E qui lo fa per prima cosa attraverso il raccolto. Farò in modo che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo, e saranno piogge di benedizione. L'albero dei campi darà il suo frutto, e la terra darà i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo, e conosceranno che io sono il Signore. Dice così Ezechiele nel capitolo 34, nei versetti 26 e 27. Invece, in Amos, al capitolo 9, al versetto 13, è scritto, «Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui l'aratore si incontrerà col mietitore, e chi pigia l'uva con chi getta il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si scioglieranno». E Gioele, al capitolo 2, versetto 23 e 24, dice, «Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore, vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura, e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le die saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino ed olio». Parte della benedizione del popolo di Israele è la vittoria sui loro nemici. «Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore, il vostro Dio, combatteva per voi, come Egli vi aveva detto». Così ci dice Giosuè al capitolo 23, nel versetto 10. Dio promette poi un ingente aumento della popolazione, provvedendo anche a cibarli adeguatamente. Il tabernacolo in mezzo a loro era un'evidente forma di benedizione. Ciò sarà la realtà anche in futuro. Infatti è scritto: «Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio». Troviamo queste parole in Apocalisse 21, versetto 3. Dio promette di avere comunione con coloro che gli obbediscono, ed è ciò che ci dice anche oggi, perché vuole avere comunione, vale a dire un rapporto personale, intimo, con te. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 7, dice: «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Poi Paolo scrive in Seconda Corinti, capitolo 6, versetto 16, «E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio di Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo». In relazione alla liberazione del popolo ebreo dall'Egitto, Dio sta dicendo che se l'aveva fatto in passato, è sicuro che lo farà anche nel futuro. Questo vale anche per noi. Se Lui ci ha sostenuto nei momenti passati e duri, ci sosterrà anche in quelli futuri, ancora più duri. Basta avere fiducia in Lui. E quindi siamo giunti al termine della puntata di oggi. Domani andremo avanti nel capitolo 26 di Levitico, che, dopo aver parlato delle benedizioni in base all'ubbidienza, ci parlerà invece nella seconda parte delle conseguenze della disubbidienza. Quindi appuntamento a domani. Ciao!